Allora, i bambini hanno detto che amano Gesù, però Giada ha detto io lo adoro. Certo che veramente riflettendoci sopra è una forma ancora più forte per dire Gesù ti amo, no? Ti adoro. È stata forte. Spero che lo possiamo anche noi con quella semplicità anche esprimere. Vorrei iniziare a leggervi questi versetti in prima di Tessalonicesi, capitolo 5, prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 16 al 18. E dice, siate sempre gioiosi. Non cessate mai di pregare. E poi dice, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Poi un altro passaggio, Efesini, capitolo 5, versetto 20. Dice, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio il Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Essere gioiosi sempre, ringraziando sempre, pregando sempre. Non lo so se questo è una realtà di vita che possiamo mettere in pratica, però qui c'è scritto. E credo che se il Signore ci anima, ci guida, ci invita a farlo e credo che sia possibile, altrimenti non può pretendere qualcosa da noi dove non è possibile. Ringraziando il Signore per ogni cosa. E noi dobbiamo capire la radice da dove deve venire il ringraziamento. E di questo vorrei oggi pomeriggio parlarne, anche perché si adatta bene al contesto di questa giornata dove noi ringraziamo le nostre madri per quello che hanno fatto e stanno facendo e faranno. Ancora di più per il nostro Signore, per quello che ha fatto, per quello che sta facendo e per quello che farà anche in futuro. Vorrei invitarvi ad aprire con me la parola di Dio. Chi non ce l'ha può seguire qui il testo. In Luca 17, a partire dal versetto 11. E nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui e alzarono la voce dicendo: Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Vedutili, egli disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano furono purificati. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo, ed era un samaritano. Gesù rispondendo disse: i 10 non sono stati tutti purificati, dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dar gloria a Dio, tranne questo straniero. E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Padre Celeste, ancora una volta tu ci metti davanti alla tua parola per aiutarci a riflettere, chiediamo l'aiuto del tuo spirito, affinché non rimaniamo qui presenti ad ascoltare in un modo passivo. E poi magari dopo dimentichiamo tutto. Aiutaci in questo, Signore, affinché la tua parola possa dimorare in noi, portare frutto e trasformazione. Chiediamo in Cristo Gesù. Amen. Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. Normalmente era raro quando il Signore si spostava di andare a predicare la parola, e pochissime volte si recava verso i confini, però ogni tanto lo faceva, perché sapeva che lì avrebbe incontrato delle persone. Il Signore non si spostava mai senza la guida dello Spirito, dove lo portava, e dove il Signore si muoveva aveva sempre degli incontri particolari. Ora, incontri particolari perché c'erano delle persone che avevano bisogno di aiuto, di ascoltare la parola di Dio. Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, e dove il Signore si spostava certamente non mancava la gente a venire a trovarlo, e spesso la gente sapeva già in anticipo che Gesù si recava in quella zona e lo aspettavano. Lo aspettavano in particolare perché già in quella zona, nei confini della Samaria e della Galilea, era una zona dove di queste persone qui erano venute a Gerusalemme, avevano visto anche dei miracoli fatti dal Signore, ritornarono nei loro villaggi e raccontavano naturalmente di Gesù. E ora si presenta un'ottima occasione, sapendo che Gesù si recava in quella zona, di riceverlo, ma non solo di ascoltare la parola di Dio, innanzitutto in questo caso di questi 10 lebbrosi per essere guariti. Certamente la vita di un lebbroso era sottomesso a delle leggi, sono delle leggi certamente che dovevano essere rispettate, altrimenti succedeva che c'era la lapidazione. Per un lebbroso che non era sottomesso a queste leggi, c'era la lapidazione di tutto un intero villaggio. Queste leggi erano fatte in un modo che dovevano dare protezione agli altri abitanti, alle altre persone che vivevano vicino a queste persone. E una di queste leggi era che loro dovevano gridare da lontano minimo 50 metri, lebbroso, lebbroso, cioè vale a dire dovevano gridare impuro, impuro sono. Allora già dalla voce si riconosceva, o da quello che dicevano si riconosceva che erano dei lebbrosi, vale a dire stop, non più di 50 metri. Un'altra legge era quella che loro dovevano avere un abbigliamento che faceva riconoscere già da lontano che era un lebbroso. Poi loro dovevano distaccarsi completamente dalla società e dovevano vivere fuori. Ecco perché qui dice sui confini della Samaria e della Galilea, evidentemente lì c'erano delle caverne apposite per i lebbrosi, dove si ritiravano e vivevano lì insieme, e poi di tanto in tanto era il compito dei parenti portare degli alimenti, metterli da qualche parte, ritirarsi, e poi loro uscivano a prendersi gli alimenti. Cioè questa malattia era molto infettiva, non c'era modo di guarigione e portava alla morte. E qui vediamo veramente dei paralleli che la lebbra divideva dalla società, ma innanzitutto dalle persone più care che uno aveva. E il peccato ci divide da Dio. E il peccato porta alla morte spirituale e la morte eterna. Perciò la lebbra è anche da vedere sinonimo per il peccato e la nostra condizione spirituale, lontani da Dio che ci porta alla vita eterna, separati dalle persone magari più care che noi abbiamo. E molto spesso i peccati portano a dividere, veramente a distruggere delle relazioni. Il testo dice che questi erano 10. Queste 10 persone avevano sentito parlare di Gesù, avevano occasione, perché Gesù adesso passava di questa zona qui, uscirono per incontrare Gesù e loro hanno visto veramente una speranza. Spesso si dice l'unica a morire, come si dice? Aspetta.
La speranza è l'ultima a morire.
La speranza è l'ultima a morire. Credo che questo valga anche per queste 10 persone, perché avevano già sentito parlare che Gesù aveva liberato altri lebbrosi. Loro erano convinti: Gesù è l'unico che ci può veramente aiutare. Qui possiamo dire che tutti e 10 avevano una tale fede, convinti che Gesù veramente li può guarire. Cioè, questo è molto importante esprimerlo in questo testo, è che queste 10 persone avevano una tale fede di credere Gesù è l'unico a guarirci, non forse, lui ci guarirà, perciò andiamo a trovarlo. Allora dice il testo: i quali si fermarono lontano da lui. Perché? Ecco, di nuovo, loro dovevano rispettare queste leggi, lontano. Altri che avevano altre malattie si avvicinavano, avevano il diretto contatto con Gesù, però qui questi 10 non potevano farlo. Vediamo che si attengono alla legge, si fermano da lontano, e quando uno, diciamo, vuole trasmettere qualcosa da lontano, come bisogna trasmetterlo? Gridando, altrimenti non possono sentire. Infatti, dice versetto 13, e alzarono la voce, normale, no? Leggendo così, questi particolari noi non li incontriamo, che si fermano da lontano, che devono alzare la voce, ma diciamo, a chi Luca scrive queste righe, questi pensieri, loro conoscono molto bene queste leggi, per cui questi particolari noi non li sappiamo se non scrutiamo le scritture e le leggi relative magari alle impostazioni che il Signore ha dato per queste persone malate di lebbra. Alzarono la voce dicendo: Gesù, maestro. Molto interessante che ci sono altri che cercano Gesù e dicono a Gesù: figliol di Davide. Questa è un'altra espressione diversa da Gesù maestro. Quando si dice figliol di Davide, sono persone che loro sanno benissimo: lui è il Messia, colui che deve venire. Queste persone sapevano ed erano preparate al Messia che dovevano venire. Altre persone invece riconoscevano in Gesù solo un buon maestro, un buon profeta, colui che ha il potere, come magari l'ha avuto Elia, Eliseo, altri profeti nell'Antico Testamento che hanno fatto dei miracoli, ma niente di più. Perciò queste persone credevano in Gesù come un buon maestro, avendo il contatto diretto con Dio, che il Signore gli ha dato il potere di fare miracoli, ma niente di più. Dice: Gesù maestro, abbi pietà di noi. E quando Gesù sente queste parole, abbi pietà di noi, il suo cuore si scioglie, perché queste persone veramente avevano un aiuto profondo di Dio. Loro stavano soffrendo. Noi non possiamo minimamente immaginare cosa significa essere distaccati dalle persone più care, dalle persone che io amo. Io non posso più condurre una vita normale. E oggigiorno purtroppo ci sono delle malattie che ci portano a non condurre più una vita normale, a non poter più essere le persone di prima, condurre una vita normale con i miei parenti, con le mie persone più vicine. Ci sono delle malattie che ci limitano a tal punto che ci sono persone che arrivano a dire: ma perché vivere? Non vedo il senso più. E queste persone erano in questa condizione. Abbi pietà di noi. Io credo che sia l'espressione più umile che noi possiamo rivolgere verso il nostro Signore, se fatto con cuore: Signore, abbi pietà di me. A volte non c'è bisogno di avere delle malattie così incurabili, ma a volte ci sono delle situazioni, delle circostanze nella nostra vita che stiamo talmente male, stiamo talmente soffrendo, dove rivolgendosi al Signore possiamo solamente dire: Signore, abbi ora pietà di me, non ce la faccio più. E io sono convinto che il Signore ascolta se è fatto con fede, perché queste persone si avvicinarono al Signore con una profonda fede, sapendo il Signore è l'unico che ci può aiutare. Ma credi tu a volte questo? Che ci sono delle circostanze dove l'unico che mi può aiutare è solo Dio? Oppure sei tentato a dire: qui nemmeno Dio mi può aiutare? Credo che questo pensiero non sia lontano dall'altro. A volte ci troviamo in situazioni dove veramente sorge il dubbio nella nostra mente, nel nostro cuore, di dire: qui nemmeno Dio mi può aiutare. Vedutili. Mi piace Luca perché, diciamo, mette sempre delle espressioni particolari, come si fermarono lontano, alzarono la voce, vedutili. Certo che il Signore li ha già visti, però come Dio vede le persone non è lo stesso come io vedo altre persone. Vedutili, il Signore li ha visti in tutta la loro disperazione e sofferenza, che veramente lui ha avuto pietà. Vedutili, egli disse loro. Il Signore li vede nella profonda disperazione e dice solamente una cosa: andate a mostrarvi ai sacerdoti. Di nuovo è, diciamo, un'aggiunta di Luca, che certamente chi i primi lettori non avevano nessun problema a capire ciò che sta dicendo qui Luca. Andate a mostrarvi ai sacerdoti. È strano, perché quelli erano venuti per essere guariti, e Gesù dice: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E qui rientra di nuovo la legge riguardo i lebbrosi. Anche per una guarigione dovevano essere sottomessi a delle leggi. Vale a dire che solo un sacerdote incaricato da Dio aveva quell'autorità di vedere, di esaminare quelle piaghe tratte dalla lebbra, per riconoscere ora il colore. Se ci sarebbe stata una guarigione, che questa guarigione è sempre da riportarla, è causata da un miracolo, quelle piaghe cambiavano di colore. Nell'Antico Testamento c'è scritto. E i sacerdoti erano esperti di riconoscere dal colore se veramente c'è una guarigione oppure no. Perché questo? Perché il sacerdote aveva quella autorità, ma anche quella responsabilità, di riconoscere se c'è stata una vera guarigione, per poi rimandarli nella società, dare un annuncio di dire: tale e tale ora ufficialmente sono guariti, io l'ho verificato, accoglieteli. Perché se questi lebbrosi sarebbero andati guariti direttamente nella società, cosa sarebbe successo? Lapidazione, è chiaro, è ovvio. Perciò i sacerdoti avevano il compito, appunto, di verificare. Ora però la guarigione non è avvenuta in quel momento. Il Signore dice: andate, non li ha guariti. Ripeto, cosa ho detto all'inizio? Questi 10 avevano una tale fede di credere al 100% Gesù ha il potere di guarirci. Perciò anche se in quel momento questi 10 lebbrosi non sono stati guariti, non avevano nessun problema e nessun dubbio che Gesù l'avrebbe fatto. che l'avrebbe fatto prima di presentarsi davanti ai sacerdoti. Infatti, leggiamo, vedutili, egli disse loro, andate a mostrarvi ai sacerdoti. Cosa fanno loro? Vanno. Cioè, vale a dire, Gesù dice una cosa e loro lo fanno. Sapete perché noi non sperimentiamo mai veri miracoli nella nostra vita? Perché non obbediamo. Perché vogliamo prima vedere per poi agire. Noi prima di andare vogliamo avere certe certezze. E Gesù dice, no, non c'è bisogno, basta che tu credi alla mia parola. Vi ricordate di Pietro? Quando Pietro disse, Signore, se sei tu, fammi venire da te di camminare sulle acque. E Gesù cosa disse? Vieni. E Pietro cosa fece? Sì, Signore, però se metto ora i piedi nell'acqua io affondo. Ma quando mai? Lui si distaccò dalla barca completamente perché era concentrato sulla persona di Gesù Cristo e su quella dichiarazione che ha detto vieni. Vale a dire che la parola di Gesù ha autorità, ha potere, ha potenza. Quando Gesù dice una cosa avviene e se io ci credo lo sperimento. E infatti e Pietro stava camminando perché era concentrato su Cristo Gesù, non guardava le onde, la tempesta, il vento, il pericolo e stava sperimentando il miracolo. Solo quando lui si distaccò da Cristo, guardò il vento, la tempesta, affondò. E mentre andavano furono purificati. Loro non incominciarono a discutere, sì, ma Signore, perché non lo fai ora? Così magari, no? Perché non farlo ora? Non avevano nessun dubbio. Loro incominciarono ad andare. Se noi solamente potessimo ubbidire, solo ubbidire, quanti miracoli potremmo sperimentare nella nostra vita? Solo ubbidire. E a volte ubbidire significa anche guardare oltre ciò che la ragione ci dice. Perché la ragione in quel momento poteva dire anche a Pietro, ma vedi che ci sono delle leggi della natura, la forza di gravità mi porta giù. Ma la parola di Dio va oltre le leggi della natura. Posso immaginare che questi mentre andavano magari si guardavano l'uno l'altro, si guardavano per vedere il miracolo in qual momento avveniva, però erano sicuri che avveniva. E poi tutto un tratto magari posso immaginare che l'uno grida all'altro, ehi guarda, il colore ha cambiato, ma anche il tuo. Posso immaginare come incominciarono a essere contenti, felici, ad abbracciarci, abbracciarsi e magari pensare finalmente posso abbracciare i miei figli, mia moglie, i miei genitori, i miei fratelli. E magari come loro incominciarono, se prima andavano, incominciarono a correre, ma dove? Verso il sacerdote naturalmente. Cioè immaginate solo per un momento quale gioia nel cuore. Il testo ci dice che mentre andavano furono purificati, cioè quale nuova vita si è presentata nella loro vita. Uno di loro, vedendo che era purificato, uno di loro, ma uno solo vede che è stato purificato oppure tutti quanti? Tutti quanti. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro. Cioè immaginate questa scena, tutti e 10 purificati, gioiosi, non aspettano l'ora di andare dal sacerdote per farsi vedere, per dare autorità, il lascia passare, come si dice, il nulla osta, per essere accettati dalla società. Uno si ferma e dice, un momento, Ma prima di andare dobbiamo fare un'altra cosa. Dobbiamo andare da colui che ci ha. Ma questo lo possiamo fare dopo. No, perché dopo? È lui che ci ha dato la vita. È lui che ci ha dato la nuova speranza. No, lo possiamo fare dopo. E quell'altro, ma non sappiamo se ci sarà un dopo. Non sappiamo se ci sarà la possibilità di ringraziarlo, di lodarlo, di glorificarlo. Il 90% si decide di non tornare indietro. Sapete che cosa mi fa pensare questo? Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce. Uno solo. Se qui 10 rappresentano il 100%, questi 9 rappresentano il 90%. Il 90% si decide di non ringraziare Dio. Sapete perché? Perché le priorità erano da un'altra parte. Quante persone oggi cercano Dio, ma lo cercano veramente con tutto il cuore? Lo cercano veramente convinti, qui solo Dio ci può aiutare. E lo cercano con fede, ma per i propri interessi. Quando poi otteniamo, e veramente di testimonianze ce ne sono tante, dove persone veramente hanno visto la mano di Dio operare. Io mi ricordo di una famiglia italiana, e li ho guidati per molti anni. Lui, Benedetto, te lo ricordi, vero Daniela? Benedetto, Maria, Benedetto, con, mi sembra 6 figli. 6 figli, no? 5? Vabbè, uno in più, uno in meno. Cioè tu immagina, no, mi sembra 5 figli, sì, 5. Tu immagina, lui mi raccontò, veramente con le lacrime agli occhi, cioè cose da mettere sui giornali. Lui andava in Italia, in Sicilia, con la macchina, con 5 figli dietro. Tutti e dietro. Ed ebbe un incidente sull'autostrada. E la piccolina, non so per quanti metri, uscì dal vetro davanti, volando, e cadde sulla strada, e non gli è successo niente, solo qualche graffietto. Lui lo racconta sempre con veramente con i brividi, dice, e lì c'è stata la mano di Dio, altrimenti non posso vedere altro. Lui ha visto questo miracolo, però non si è sottomesso al Signore. Ha ascoltato tante volte la parola di Dio, però non si è sottomesso alla parola di Dio. Quante persone cercano il proprio benessere e quando vedono che Dio interviene, poi si scordano. E infatti vediamo che questo unico, il 10%, magari questi 90% lo avranno preso in giro di dire, ma dai, non è più importante ora la tua famiglia, non è più importante ora la tua libertà, la tua salute. Quante volte oggi giorno si dice, qual è la cosa più importante della vita? La salute. La cosa più importante è la salute. Ma non si guarda la salute spirituale però. E quest'unico aveva capito qualcosa. Io devo ritornare indietro a ringraziare il Signore. Sapete, con la cena del Signore noi non facciamo altro che venire ogni domenica, tornare e lasciare tutto ciò che occupa la nostra mente, lo stress della settimana, lasciamo tutto questo per venire e ringraziare il Signore per quello che Lui ha fatto. perché siamo riconoscenti. Il Signore ha fatto cose grandi nella mia vita e lo ringrazio. E quest'unico l'aveva capito e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. E io mi chiedo se questo ringraziamento a volte può anche diventare una routine, una tradizione, un'abitudine, che il Signore ci guardi da questo, veramente. Il Signore vede il nostro cuore, con quale animo, con quale spirito noi stiamo veramente ringraziando il Signore. Vi ricordate le parole che ho detto all'inizio? Cosa il Signore ha dovuto subire per amor nostro? E dove sta il nostro ringraziamento se è solo un'abitudine o una tradizione? Deve venire dal profondo del cuore, perché Lui ne è degno. Capite perché ho detto quei versetti? Ringraziamo il Signore continuamente, ringraziando in ogni cosa. Questo è il fondamento, la radice di ogni ringraziamento, sapendo che il Signore ci ha dato un nuovo senso della vita. Gesù rispondendo disse: i 10 non sono stati tutti purificati? Certo che il Signore sapeva che li aveva guariti tutti e 10. Che domanda! Dove sono gli altri 9? Dov'è il 90% per dare gloria a Dio? Dov'è? E io mi chiedo a volte se ci troviamo più da quei 90 che tra questi 10%. Dove sono coloro che ringraziano e lodano e glorificano il Signore, pur sapendo quello che il Signore ha fatto nella nostra vita? Ma meditiamo e ci rendiamo conto quello che il Signore ha fatto nella nostra vita? O l'abbiamo preso per scontato che Gesù è morto sulla croce, che Gesù ha perdonato i tuoi peccati, che tu hai vita eterna, e quello che Gesù dice mantiene. Sapete cosa significa? Che noi siamo stati risparmiati dall'inferno, dal giudizio eterno. Il Signore ci ha liberati da questo. Per caso, perché siamo bravi, perché lo meritiamo, perché ci siamo sforzati, perché veniamo ogni domenica in chiesa? Ma quando mai? È la grazia e la misericordia di Dio. Non si è trovato nessuno che sia tornato per dar gloria a Dio tranne questo straniero. Guardate un po', con questo ho finito. Egli gli disse a quest'uno: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Ma di quale genere di salvezza sta parlando? Se l'aveva già guarito fisicamente, ma non spiritualmente. Riconoscere chi è Gesù quando noi diamo lode e gloria, quell'unico bandito o delinquente che era sulla croce, fino all'ultimo momento ha riconosciuto chi era Gesù. Dice: noi lo meritiamo, noi lo meritiamo di essere qui, ma costui no. Gesù, ricordati di me quando sarai in paradiso. E Gesù gli disse: oggi ti dico che tu sarai con me. Ha capito chi era Gesù. Quest'unico ha capito chi era Gesù e torna indietro. Invece gli altri vanno dai sacerdoti, e normalmente, molto interessante, loro dovevano anche portare un sacrificio di ringraziamento. Lo sapevate voi? Tramite l'Antico Testamento loro dovevano portare un sacrificio di ringraziamento. Loro stavano ringraziando secondo la legge, ma non stavano ringraziando direttamente il Signore che si era offerto come Signore Salvatore. Io spero che tu possa trovarti tra questi 10% che veramente hanno capito chi è Gesù, che tornano sempre a dire: Signore, io ti lodo, ti ringrazio, perché sei diventato il mio Signore, il mio Salvatore. Io non ti cerco quando ho bisogno di te, io ti cerco anche quando non ne ho bisogno, per lodare e glorificare il tuo santo nome.